E ora Massimo Picozzi,
che ci ha segnalato uno spot altrettanto bello, diverso ma bello.
Ci sono cinque modi per morire.
Massimo, una sigla.
La tua sigla.
Accidentale.
Cioè, principiante.
Suicidio è il quinto, che resta ancora un mistero.
Poi oggi è l'ultima puntata, dai.
Non della
ma
stagione.
Per quello, ma è per quello che volevo entrare.
Aspetta. Assoluto, aspetta.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Allora.
Vabbè, ma quella è una sensibilità nostra, dei radiofonici puri. E fermarsi in tempo, dobbiamo farti un corso.
Adesso non parlo più.
adesso puoi.
Sono inibito.
Adesso puoi. Che spot ci segnalavi? Molto bello.
Quella dei Doritos, se la trovate sotto commercial Doritos fan, in senso di allegro, divertente.
Sala parto
e troverete.
Non è una sala parto, è l'ecografia.
Sì, esatto.
È una visita,
sì,
esatto.
Studio dell'ecografista.
Sì.
Quindi coppia che va a vedere appunto per la prima volta il feto, e il marito è lì che si mangia le patatine. E non vi diciamo cosa succede, perché sennò lo spoileriamo.
È comunque questione di un minuto e mezzo di
ma
spot.
Anche di meno.
Forse meno.
Però ci sono quegli spot storici che hanno vinto mille premi. No? Io cito sempre quello della Volkswagen. Scusate, sì, se faccio il nome.
La Passat.
Dove si. No, nel mio si immaginava una specie di clinica dove si mettevano a posto i crash test dummies, cioè dove curavano le fratture.
Sì.
Si immaginava che i pupazzi
loro parlassero.
Ed erano tutti mezzi rotti, gambe. A un certo punto passava uno atleticissimo. Buongiorno. E diceva, quello lavora sulle golf. Per dire che le golf non fanno mai incidenti. Quindi lui era
esatto.
Perfettamente.
Non si rompeva mai.
Se fanno incidenti, gli occupanti della vettura non si fanno male. Bellissimo. Aveva vinto mille premi, credo.
Ritorniamo a noi
a una puntata assolutamente terribile che vorrei lanciare,
cioè?
Con un pezzettino a me molto caro.
Sentiamo, dai.
Jack Crawford ha mandato una recluta per me.
Sì, sono una studentessa.
Eccale.
Sono qui per imparare da lei. Forse può decidere da sé se sono abbastanza qualificata per farlo o no.
Mm-hmm. Ma è quello... Vabbè, certo.
La tua è una risposta ingannevole, agente Starling. Sediti, prego. Allora, dimmi, cosa ha provato a dirti Mix? Il multiplo Mix della cella accanto. Ti ha fischiato. Che ti ha detto?
Ha detto, sento l'odore della tua fica.
Capisco. Strano, io non l'ho sentito. Tu usi Evian come crema idratante.
Product placement qui, Un po' di soldini gli è andato.
Il silenzio degli innocenti.
No, più che altro devo... La voce di Dario Penne, con cui... Che mi sono pregiato di avere come voce in una trasmissione che si chiamava La Linea d'Ombra, che ho fatto anni fa.
Dedicata a Conrad.
Era più che altro legata alla figura del colonnello Kurtz, di Cuore di Tenebra, per cui...
A lui era anche la voce di...
Di Marlon Brando.
Di Marlon Brando. Dario Penne, scomparso
febbraio. Comunque ho utilizzato questo incipit narrativo per parlare di tutt'altro, perché siamo nella puntata prefestiva, preferiale,
sì.
E quindi in realtà oggi non parliamo di criminali terribili, peraltro stavo notando come in quella...
È solo che c'hai voglia di sentirla.
Sì, no, ma diciamo per il contrasto, in quella voce c'è tutto il mondo di ciò che significa finta empatia. Perché questo dice siediti, si preoccupa, raccoglie questa confidenza spiacevole e sgradevole di ciò che Jodie Foster ha sentito mentre andava davanti alla cella D. E invece oggi parliamo di criminali stupidi. Devo dire che ogni anno, prima di Natale o prima delle ferie estive, mi dedico a raccogliere i migliori casi o i peggiori casi di stupidità criminale, e mi sorprende il fatto che ce ne siano, ne trovi sempre di nuovi. Come un fatto con cui vorrei iniziare, accaduto in Cina a un ladro, un rapinatore che evidentemente aveva visto troppe puntate di Mission Impossible, per cui aveva scalato, cioè il palazzo dove voleva compiere la rapina era un palazzo con vetri specchiati ovunque. Lui si era messo d'accordo con una donna delle pulizie perché lasciasse aperta una finestra, per cui è salito sul tetto, si è imbragato con funi e poi si è lanciato nel vuoto fino a raggiungere il quinto piano della palazzina.
E fin qua?
E fino a qua direi tutto bene. Il problema è che a un certo punto, come esattamente succede nei film e con Tom Cruise ha cominciato a oscillare con la corda per l'ideale era quella di darsi lo slancio per poi entrare nella
infrangendo
no, perché si era messo d'accordo con la donna di pulizia che lo lasciasse aperto. Il problema è che non si è capito per quale motivo, anziché oscillare e lanciarsi con i piedi, si è lanciato dalla parte della testa
con la cabeza,
per cui e non ha calcolato soprattutto la grandezza del vetro della finestra,
proprio la grandezza della finestra,
e quindi si è ritrovato perfettamente incastrato con culo e gambe fuori dal quinto piano e il resto all'interno.
Stupendo. Complimenti.
Per cui chi è arrivato a osservare il palazzo completamente vetrato ha notato questa anomalia di questa metà posteriore che spuntava lì, chiamato la polizia.
Adesso non vorrei fare esercizio di appropriazione culturale o qualcosa shaming, ma considerando che mediamente i cinesi grossi non sono, doveva proprio avere delle finestre molto piccole.
Probabilmente, ma lui era assolutamente poi convinto di aver pianificato tutto, di aver ottenuto la sua spia basista all'interno del reparto pulizie del palazzo. E quindi fa il paio, prima di partire con la prima scheda, con un'altra coppia che ho trovato esilarante, una coppia di australiani che si sono ubriacati con litri e litri di birra e hanno deciso di passare la serata, la giornata, al museo oceanografico della città, stiamo parlando appunto di Australia, per cui ne avevano combinate di tutti i colori. Prima avevano nuotato nella vasca dei delfini, poi hanno fatto esplodere un estintore nella vasca dei pescecani e poi, completamente persi e ubriachi, sono tornati a casa in compagnia. Di solito quando ci si ubriaca e ci si dimentica tutto, ci si risveglia con un accanto, teoricamente, una bella fanciulla.
Invece?
Un pinguino.
Ma non è vero, neanche la notte da leoni.
Si
dai.
Sono risvegliati con un pinguino.
Che e ora stanno insieme, perché l'hanno trovato
il
comunque.
Il problema è che a un certo punto avevano recuperato un minimo di lucidità mentale e allora a questo punto gli hanno dato da mangiare quel che hanno trovato. E poi per tenerlo al fresco, convinti che il pinguino dovesse comunque essere sempre, l'hanno cacciato sotto la doccia e l'hanno tenuto sotto la doccia finché a un certo punto non hanno saputo che cosa fare, hanno caricato il pinguino in macchina, lo hanno abbandonato nel primo fiumiciattolo, canale, siamo in Australia appunto, che hanno trovato, naturalmente notati dai passanti e presto arrestati.
Devo dire che mi piace che facciamo questa puntata oggi, che potrebbe essere di buon augurio, di buon auspicio, visto che, ahimè, come dicevamo l'altro giorno, agosto è il mese dei furti. Auguriamo di cuore a tutti i nostri ascoltatori di trovare tutti i ladri così goffi e incapaci.
Diciamo anche, lo abbiamo già detto in altre puntate, di essere un pochino più furbi anche dalla parte delle vittime.
Certo.
Cioè, non postate troppi video o immagini su Facebook in cui magari avete un sacco di amici, in cui raccontate a tutti
passo
che fino
passo,
al 25 di agosto sarete in vacanza. Perché naturalmente questo... E non so bene come vadano invece le vendite dei dissuasori di rapine. Uno in particolare che mi era sempre molto piaciuto e veniva venduto per corrispondenza a pochi dollari, era praticamente un sensore di movimento che rispondeva all'avvicinarsi di un malintenzionato, si pensa, con l'abbaiare di un cane. Per cui praticamente tu salivi il vialetto, arrivavi vicino o alla finestra sul retro e abbaiava furiosamente un cane che ti dissuadeva, costo 3 o 4 dollari di più.
Perfetto.
Più articolato è invece quello che è sempre anche lì una specie di spina multiuso in cui i vari elettrodomestici della casa si accendono e si spengono in orari diversi.
Okay.
Per cui parte un attimo la lavastoviglie e poi la televisione.
Sì, poi arriva la tromba d'aria come stanotte e non funziona.
E non funziona.
Va bene.
Andiamo con la prima parte della scheda.
Il capo della polizia di Atlanta non era tanto sicuro che l'idea fosse buona, perché chiedere ai cittadini di collaborare diffondendo il video di un criminale in azione è sempre una faccenda delicata, soprattutto in un caso come quello, una rapina finita male. O meglio, finita male per il delinquente, uno tra i più incredibili personaggi mai visti in Georgia. Il fatto era avvenuto in un salone di bellezza senza troppe pretese, uno di quelli dove le casalinghe vanno per una manicure e una messa in piega. Cappellino con la visiera, occhiali scuri. L'uomo era entrato e si era messo subito a urlare, rivolto a tre donne sedute in attesa del loro turno. «Datemi tutti i soldi! Svuotate le tasche!» Difficile dire cosa non andasse nelle minacce, ma le signore lo avevano bellamente ignorato, come fosse stato un mendicante alla ricerca di qualche spicciolo. Lui aveva insistito un po'. Si era limitato a girarsi e, sempre ripreso dalle telecamere, si era rivolto a un cliente intimandogli di consegnargli il portafoglio.
L'uomo però era preso da una conversazione al cellulare e aveva preferito continuare a telefonare che prestargli attenzione. Per un attimo, il rapinatore era uscito dall'inquadratura delle telecamere per poi riapparire e gridare di nuovo: «Dove sono i soldi? Dammi tutto quello che hai!» Si rivolgeva a una donna che si era alzata per poi raggiungere l'ingresso e uscire, liquidando la minaccia con un semplice «Mi spiace, non ho niente». Il delinquente allora si era guardato intorno, visibilmente imbarazzato, prima di andarsene a mani vuote. Quando aveva visto il filmato per la prima volta, il capo della polizia di Atlanta aveva frenato a stento le risate. Poi aveva pensato che in fondo, per quanto stupido, quello era un criminale. Meglio allora chiedere aiuto ai cittadini per scoprire se qualcuno lo riconoscesse.
Police on my back! Che canzone pazzesca! Ieri ho incontrato Ringo, ci penso adesso perché ogni volta che c'è un disco rock ci viene in mente Ringo. Ringo veramente ha sempre un aneddoto su ogni cosa. Io veramente non lo so se è megaloman, ma quello che mi ha raccontato ieri è uno dei più divertenti. Non lo posso raccontare perché implica un'altra persona che è passata. Cioè ieri è passata una persona famosa. Dico: Ringo, guarda chi c'è. E lui ovviamente mi racconta un aneddoto che riguarda lui e quella persona.
Marky Ramone! Non è quella.
No, era Mario Luzzotto Fegiz.
Travestito da Marky
Ramone. Marky Ramone, sì, esatto.
Ritorniamo a noi.
E alla fine l'ho detto, detto che non lo dicevo.
Io in me ho solo aneddoti criminali.
Sui criminali.
Beh, però,
quando mi chiedono, ma tu conosci la storia di, in realtà, difficilmente.
Beh, però i tuoi, perdonami, sono quelli che maggiormente possono tenere banco in una cena, perché... Credo che quando tu li sfoderi,
oddio, insomma... ho in previsione un seminario di alto livello con una serie di top manager che con annesso invito a cena, e poi vi racconterò se anche in quel contesto di così, di potenti della terra di CEO, cioè, poi in realtà posso già anticiparvi che sì, l'argomento finirà: ma tu hai visto questo, ma cosa ne pensi, ma è veramente colpevole, certo, quello piuttosto che
le tue FAQ, le tue frequently asked questions.
Yes, motivo per cui difficilmente vado a cena, perché francamente comunque abbiamo sentito questa storia incredibile di un caso in cui questo rapinatore, cioè, il caso è interessante perché è tutto video ripreso da una videocamera, mm-hmm, che mostra questo tizio che entra per fare una rapina e in realtà non se lo fila nessuno. Cioè, per cui tutti...
Beh, un po' Woody Allen, prendi i soldi, sì, e scappa, no?
No, ma lì interagiscono, perché poi ci saranno
interagiscono
altri...
con un atteggiamento normale. Che smonta e diciamo il rapinatore, no?
Devo dire che in realtà non è che lo smonta, perché Woody Allen va avanti e sì, cioè, però, va a puntualizzare, poverino, le cose. Sì. In questo caso poi è un salone di bellezza, cioè proprio neanche lo considerano. Poteva finire diversamente, perché poi naturalmente se il tizio in oggetto, in questione il rapinatore, non fosse stato una persona a bassa autostima, ma uno psicopatico,
avrebbe iniziato a sparare,
fatto, certo. Una strage. Ma così invece, devo dirvi che mi ricorda invece un altro filmato serissimo che mi è stato passato dalle forze dell'ordine, di un intervento di un operatore per sedare in una sala d'attesa di un pronto soccorso una persona agitata.
Cosa che succede, ahimè, sempre più spesso.
E devo dirvi che l'insieme dei comportamenti poi ha esitato in un'aggressione al povero agente, che in realtà se l'è cercata proprio.
Sì,
Sì, anche perché poi magari poi ne parliamo nella seconda parte. Anzi, no, ne parliamo nella seconda parte.
Va bene,
intanto
qui.
Improvvisamente alcuni si accorgono che abbiamo appunto Christian Jansante, e qualcuno dice: ma è Bradley Cooper? Sì, è lui, ma è lui da 5 anni.
Non è Christian Jansante, è
proprio
Cooper.
Bradley Cooper che ci legge le schede. Infatti. A tra poco.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Volevo, visto che abbiamo parlato di Christian Jansante, un brevissimissimo omaggio, così lo contestualizziamo.
Un momento, vedo una donna e un ragazzino a 200 metri si muovono verso il convoglio. Lei ha le braccia rigide, trasporta qualcosa. Sì, è una granata, una RKG rossa, l'ha data al ragazzino.
Una donna e un ragazzino.
Li vedete? Potete confermare?
Negativo, conosci le regole d'ingaggio, decisione tua.
Se sbagli, lo sai, ti fanno un culo così, ti becchi la corte marziale.
Che
Questo è il cecchino in
American Sniper. E devo dirvi che a me è molto caro questo pezzetto, anche perché lo utilizzo spesso nei corsi sui processi decisionali, perché in fondo voi avete sentito, mentre lui è il cecchino sul tetto che deve decidere se sparare, gli dicono conosci le regole di ingaggio,
ma deve, lui sta decidendo se sparare a un bambino, e poi sparerà anche alla mamma del bambino,
certamente.
Comunque.
Per cui il problema è, ma voi dovete immaginare quante di queste situazioni di decisioni sotto stress, sotto tensione, poi possono essere tradotte in esempi pratici per le attività e per i processi decisionali di ogni giorno. Certamente non siamo chiamati a sparare da un tetto, ma talvolta decisioni vitali ci occorrono.
Certo.
Eh beh, certo.
Allora, e torniamo...
Nella nostra vita prendiamo ogni tanto, sai, quegli articoli... In un giorno prendiamo 1.700.000 decisioni, ma da caffè o cosa? Destra o sinistra? Metto questo, metto quello.
Prende delle decisioni un pochino...
Un po' più...
Il problema è che naturalmente non siamo assolutamente consapevoli di una serie di errori chiamati bias, ne abbiamo già parlato, che interferiscono con le nostre decisioni. Siamo convinti di scegliere razionalmente, quando invece... Il mondo mediatico, ad esempio, è pieno di questi casi, soprattutto quando noi attribuiamo a un soggetto una credibilità sulla base del fatto che si presenta vestito bene, appare ben pulito, ben ordinato, ben curato e si esprime correttamente. Siamo pronti a dargli la massima della fiducia,
certo,
anche se razionalmente non abbiamo prova che ne capisca qualcosa. Comunque torniamo ai nostri criminali.
Il male dei nostri tempi, uno dei mali del nostro tempo.
Vuoi introdurre o mandiamo subito la scheda?
Io direi di mandare subito la scheda, perché sono un buon esempio di cretini.
Potrebbe sembrare un maldestro tentativo di tradurre una parola italiana nel corrispettivo inglese, invece per definire il criminale più stupido si dice davvero stupidest. E di stupidest criminal se ne trovano in abbondanza sulla rete. C'è solo da scegliere chi si meriti di entrare nella Hit Parade. Partiamo allora con un ragazzo di 17 anni che vive ad Omaha, nel Nebraska, e si chiama Mganga, un nome che tradisce le sue origini africane. È una bella giornata di primavera quando decide di dare una svolta alla sua vita e non in senso positivo. Si procura un'arma, una pistola e poi prende di mira una giovane mamma che sta portando a scuola suo figlio. Ha il finestrino abbassato e Mganga le punta la pistola in faccia. Non gli interessa che il bambino si spaventi a morte, vuole solo che la donna scenda dall'auto lasciando le chiavi inserite e si allontani subito. Poi però si prende il suo tempo per sistemare sedile, specchietti e cintura mentre la vittima chiama il 911. Ok, adesso può filarsela. Peccato che solo in quel momento si accorga che l'auto ha il cambio manuale e lui non ha mai guidato altro che macchine col cambio automatico. Parte a strappo, poi fa un paio di metri e il motore si spegne. Ci riprova con gli stessi risultati e alla fine non gli resta che scappare a piedi per poi essere arrestato dalla volante allertata dalla mamma. Non va meglio a un certo Derrick Mosley, nemmeno lui un grande stratega criminale. Gli serve una pistola e per averla decide di rapinare un'armeria. Così entra nel negozio minacciando il titolare con una mazza da baseball. L'altro non si scompone e afferra il fucile che tiene sempre a portata di mano. Inutile dire chi abbia avuto la peggio.
Mi fa ricordare Woody Allen, che ho già citato stamattina, quando diceva alla sua fidanzata: ho appena avuto ho fatto una rissa con uno, l'ho colpito con una testata sul ginocchio e poi gli ho dato un colpo con la pancia sul gomito.
Esatto.
Raccontava la realtà al contrario. Cioè, questo con la mazza da baseball voleva vincere contro quello che aveva tipo dietro di lui 200.000 fucili pronti per essere venduti.
Ma sono strepitosi questi casi, anche perché si prestano a essere visualizzati. Cioè, questo tizio che mi entra dicendo ho bisogno di una pistola, vado in un'armeria e con una mazza da baseball naturalmente minaccia il commesso, il proprietario dell'armeria, il quale praticamente non fa neanche estrae il...
Perché sai, se entri con un'arma dice sì, quello c'ha le armi, che le vende, ma io ho fatto prima.
Certo.
Ma con la mazza da baseball è...
Però tenete conto anche che c'è un minimo di distanza dovuta semplicemente anche al bancone dell'armeria, per cui questo ha tutto il tempo di estrarre il fucile, puntaglio, che questo ancora... La prima storia invece che abbiamo sentito in precedenza era quella appunto di un rapinatore, di un ladro, che poi ha scoperto di aver scelto come auto da rubare un'auto con il cambio automatico. scusatemi, manuale. E lui naturalmente, vivendo negli Stati Uniti, più che cambio automatico, non l'aveva mai visto. Fa il pari con un altro criminale assolutamente esilarante, il quale ha tentato sempre di rubare un'auto, è entrato, poi nel mettere, cioè come si fa, si vede nei film che si collegano i cavi dell'accensione per far partire, ha toccato qualcosa che riguardava la chiusura automatica delle portiere.
Cioè
è andato in corto il sistema di chiusura. È saltato il relè
e lui è rimasto dentro.
È rimasto dentro e ha cominciato ad agitarsi, cercando di richiamare l'attenzione dei passanti, dicendo: aprite. Naturalmente, tutti quelli che passavano vedendo il tizio che si sbracciava, certo, pensavano che fosse uno scherzo. E quindi si avvicinavano, facevano quattro risate
e andavano via.
Finché è arrivato il legittimo proprietario, ma questo è.
No, tra l'altro, poi stai chiedendo i soccorsi di qualcuno che poi ti arresterà.
Dopo gli fa causa, è come quello del Doberman. Dopo gli fa causa.
C'è stato parecchie ore, cioè il proprietario ci ha impiegato poi parecchio tempo a tornare indietro a trovare naturalmente il tizio, chiamato i poliziotti. E così abbiamo arrestato anche il nostro. Poi acceleremo nell'ultima parte anche i cretini su Facebook, quelli che naturalmente proiettano con i loro selfie le loro imprese, in selfie assolutamente riconoscibili del luogo.
Si vantano.
Si merita uno spazio a parte.
Beh, c'era uno famoso che era stato acciuffato, anche se poi si era detto che non era vero, questo qui, questo specie di milionario che si era fatto beccare postando un video. Adesso non mi ricordo niente della storia, mi ricordo solo che uno aveva fatto così. Ora lo cerco e poi ve lo dico.
Comunque un cenno soltanto, c'è chi veramente ha detto ho visto i volantini pubblicati di Wanted, della ricerca delle persone scappate. Cioè, che foto avete messo? Ma come sono brutto! Vi mando io una foto e gli ha mandato un selfie con sullo sfondo il nome di una via.
Perfetto.
Fantastico.
Mettiamo il disco di Miley Cyrus, quello nuovo, e poi chiudiamo con la puntata di CSI Milano di oggi.
CSI Milano.
Ritorniamo a noi, Picozzi.
Sì, stavamo parlando di questi fanatici di Facebook, di social, che si riprendono con selfie dicendo non mi piace la foto che avete messo in giro sul mio manifesto di ricerca criminali. Qualcuno addirittura è arrivato a dire, a sbeffeggiare la polizia dicendo ma cosa volete fare, non mi prenderete mai, pigliatemi se siete capaci, classica frase catch me if you can,
come nel film
di DiCaprio. Per prendere in giro la polizia sono arrivati a dire, sempre sui social, sono anche passato e tornato a casa mia e non mi avete neanche intercettato. Naturalmente il giorno dopo la polizia si è fatta trovare con la volante sotto casa sua, il tizio è ripassato e via. C'è poi una situazione talmente incredibile, che non so se sia vera ma è documentata, di un estremista islamico che aveva anche combattuto in Afghanistan, che proprio in un posto di blocco in quelle terre assolutamente desertiche, in ospitali terribili, si è presentato al posto di blocco dicendo sono io quello preso in quella foto con il volantino di ricerca, per cui mi consegno per favore, consegnatemi $100 di Italia.
$100?
$100, sì. Si è consegnato, si è praticamente fatto arrestare, ma voleva assolutamente e pretendeva. Hanno cercato di capirla perché era talmente cretina che hanno pensato che volesse fare qualcosa, volesse infiltrarsi.
Che ci fosse un secondo fine, diciamo.
E invece no, hanno concluso dopo un ampio.
Che voleva solo i $100.
E come dici tu qua, la banalità del male.
Era assolutamente.
No, ma qua non è neanche la banalità del male, qui è proprio la stupidità del male.
Beh, ma fa il pari con un tizio che è entrato in un'abitazione convinto che dovesse aspettare la notte per compiere la sua rapina, come di solito si fa, di solito la fai in una casa, se non c'è il proprietario presente meglio, se no naturalmente prendi le ore della notte come momento ideale. È stato intercettato e naturalmente si è nascosto, e quando lo hanno arrestato era sbalordito perché era giorno. E lui diceva ma scusate, ma il furto, la rapina, il furto con scasso è soltanto di notte, adesso è giorno, quindi che
cosa volete?
Perché mi dovete arrestare? Per cui diciamo che ce n'è una buona rappresentanza. Andiamo sull'ultima parte della scheda e poi vi racconto quello che secondo me è il top della top.
Passiamo a dei veri professionisti, a una coppia di criminali che ha programmato un colpo facendo attenzione a non lasciare indizi che permettessero agli investigatori di risalire a loro. Non bastavano i guanti per evitare di toccare qualcosa, dimenticando le impronte digitali. Bisognava pensare a camuffare il volto per via delle videocamere di sorveglianza. Sarebbe stata sufficiente una maschera, un passamontagna, ma per qualche strano motivo i due scelgono un metodo originale. Decidono di usare un paio di pennarelli. Ovviamente di quelli indelebili. Altro delitto, altra impresa, è quella che Mark Smith combina nel 2007. Mark sa che se ti beccano con un'arma l'imputazione passa da furto a rapina e tra i due tipi di delitto passano almeno 10 anni di galera in più. Così decide di svaligiare un appartamento nelle ore in cui i proprietari sono fuori per lavoro. Tutto a posto se non fosse che a Smith piace l'alcol e per il fatto che un tipo ansioso si imbottisce di Valium. Inutile dire come il giorno del colpo si senta particolarmente teso. Così, per darsi coraggio, butta giù mezza boccetta e un paio di bicchieri di vodka. Quando si risveglia sul divano del salotto a dargli la buonasera, ci sono un paio di agenti con le manette pronte. Ma di geni del crimine non ce ne sono soltanto negli Stati Uniti. Nel 1995 in Germania è successo che un criminale entrasse armato in una banca gridando come da prassi «Tutti a terra, questa è una rapina!». Poi però, arrivato davanti all'impiegato del primo sportello, quando questi gli aveva chiesto «Le serve una borsa?», il rapinatore aveva risposto «Hai dannatamente ragione, è una vera pistola».
Non è possibile.
E naturalmente, essendo totalmente sordo, non aveva avuto modo di sentire il suono del sistema d'allarme prontamente attivato, certo, dal cassiere. In realtà abbiamo sentito di un criminale che si è addormentato. In realtà questo è un caso di sfortuna più che di stupidità. Sempre una rapina in casa, con il tizio che entra furtivamente e si ritrova circondato da poliziotti.
Ah.
Perché in quella stessa casa, per sua sfortuna, era avvenuto un altro furto, un'altra rapina, soltanto poche ore prima, per cui era arrivata la volante, erano entrati a fare i sopralluoghi e quando il tizio aveva con un tanto di calzamaglia sul viso per nascondersi, quando era entrato dalla finestra, si era trovato la pattuglia che stava facendo appunto i rilievi.
Ripeto, speriamo siano tutti così quest'estate, questo è l'augurio che vi facciamo nel salutare Massimo Picozzi e nel ritrovarlo esattamente.
Sì. C'è ancora l'ultimo. Infatti,
abbiamo ancora.
Abbiamo il tempo per l'ultimo.
Sentiamo.
Avevo interpretato male un segnale di Comollo. Avevo interpretato male
questo
un
dopo,
segnale di Comollo.
Questo dopo tutta la trafila, per cui io non ho tempi, vado sopra la scheda.
Posso dire che bravo Massimo, lui non è capace.
No,
bravo.
Ho fatto
anche il lancio, devo ancora raccontarvi la
storia. Hai fatto un tono un po' conclusivo anche. Non che io vedessi. Non vedessi l'ora di che tu andassi, lungi da me.
Quindi il top di cui parlavi
il
prima,
top
chi è?
È un tizio che naturalmente per compiere la sua rapina decide di travestirsi,
sì,
per cui si presenta con una parrucca bionda, un paio di seni finti e di glutei altrettanto finti e un paio di pantaloni da pagliaccio. Compie la sua rapina, esce e naturalmente cerca...
Così.
Oltretutto quello che poi non ci stava molto nel camuffarsi da donna è il fatto che non si era nemmeno fatto la barba, perché aveva anche una barba fluente, per cui quando è uscito dalla banca che aveva rapinato, tentando anche poi di prendersi un'auto anche lì rubata, era francamente stato identificato.
Ma lui voleva fare la donna barbuta,
lui voleva nascondere la propria identità dopo aver commesso una rapina.
Era diciamo un coming out un po' creativo,
diciamo,
in
che
realtà
il soggetto era tracciabile facilmente,
direi di sì.
La polizia ha seguito le sue tracce e questo secondo me è il top, anche se quello con cui abbiamo esordito nel furto del pinguino, si sono trovati a casa con il pinguino, mi sembra assolutamente anche questo degno di nota.
Va bene, grazie Massimo Picozzi.
Grazie a voi, riprenderemo con Criminali.
Quando ci ritroviamo?
Il 29 agosto,
è lunedì, quindi subito.
Il 29 agosto con... mi pare di aver già scelto il tema, è come poliziotti possano diventare serial killer.
Ah, però, interessante. Buon'estate
e buone vacanze
a tutti, arrivederci.
Ciao!
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.